Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: «Interroga pure gli antichi che furono prima di te. Dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità all'altra dei cieli, vi fu mai cosa grande come questa, e si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la parola di Dio, la voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai udita tu, e che rimanesse vivo? O ha mai tentato un Dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un'altra, con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il Signore, vostro Dio, in Egitto, sotto i tuoi occhi? Sappi dunque oggi, e medita bene nel tuo cuore, che il Signore è Dio, lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Non ve n'è un altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te, e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà per sempre». Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abba, Padre!» Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze, per partecipare anche alla sua gloria. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Dopo la celebrazione della festa di Pentecoste, abbiamo fatto la veglia proprio sabato scorso, e E questa festa che abbiamo celebrato in modo particolare concludeva il tempo pasquale con il dono dato a tutti, questo evento che abbiamo eletto anche negli Atti degli Apostoli, no? Che viene dato a tutti in modo particolare nella unità dell'unico Spirito, ma nella diversità in cui ognuno lo riceve. Ecco, la Chiesa, abbiamo già iniziato, no? Il lunedì con il tempo ordinario, e la prima domenica del tempo ordinario la Chiesa ci propone appunto questa festa della Trinità, che è anche in collegamento con la Pentecoste, ma certamente non celebra un evento della salvezza, cioè una realtà, un fatto della vita di Gesù, come può essere per esempio la sua morte, la sua resurrezione, poi la discesa anche dello Spirito Santo, la sua incarnazione, no? Tutti i misteri della salvezza sono misteri legati alla persona di Gesù. Ma la festa della Trinità non celebra di fatto, non è celebrazione di un evento di salvezza della vita di Gesù, ma potremmo dire che li raccoglie tutti, perché è la celebrazione della vita, potremmo dire, intima di Dio, poi lo diremo, proprio grazie al dono dello Spirito, ma grazie a quel dono dello Spirito che ci fa presenti tutte le parole, tutti i gesti, la realtà di Gesù. E quindi tutti questi, la celebrazione di questi eventi che la Chiesa, che la liturgia ci fa fare, e soprattutto, dico tra parentesi, in modo particolare le ultime domeniche, ma chi segue la liturgia pasquale, soprattutto il Vangelo di Giovanni, che la Chiesa ci fa appunto vibrare ogni giorno, e soprattutto nelle ultime settimane del tempo pasquale c'erano tutti i grandi discorsi di addio di Gesù, i capitoli 15, 16, 17, che ci hanno in un certo qual modo manifestato la vita che Gesù, nel suo modo, ci ha manifestato, la vita interna della, non solo di Lui, ma del Padre, di Lui in relazione al Padre e in relazione allo Spirito, di Gesù in relazione allo Spirito. I capitoli si soffermavano molto su queste relazioni, no? Io e il Padre siamo una cosa sola, chi vede me vede il Padre, dice Gesù a Filippo, ma lo Spirito che io manderò non dirà cose diverse da quelle che dico io. E se voi, per chi ha potuto cogliere questo aspetto di questi capitoli del Vangelo di Giovanni, lì c'era tutta una dinamica, potremmo dire, di contemplazione della realtà intima di Dio che Gesù ci rivelava. E quindi la liturgia, in un certo qual modo, facendoci celebrare domani la festa della Trinità, raccoglie un po' tutto questo insegnamento, tutte queste parole di Gesù, per rivelarci l'origine stessa di Dio. Certamente siamo di fronte a un mistero, no? Non potremo mai, come diceva Padre Dufour una volta, capire e cogliere tutta la realtà sorgiva del mistero di Dio. Padre Dufour parlava del mistero trinitario come il Padre è l'occhio della fonte da cui scaturisce l'acqua, la sorgente è Gesù, e poi tutto il fiume, tutto ciò che quest'acqua porta è proprio lo Spirito Santo, no? Che attraversa appunto tutta la storia e fa fruttificare il regno di Dio. Ma è la stessa realtà, è questa acqua che appunto che è nel Padre, è sorgiva e si manifesta nel Figlio e viene portata a tutta l'umanità attraverso lo Spirito. E quindi siamo di fronte, e anche le letture ci pongono di fronte a questo, a questa rivelazione. Attraverso l'anno liturgico noi conosciamo particolarmente i fatti, come dice anche gli Atti degli Apostoli, i fatti e le parole di Gesù le meditiamo anche oggi, ma di per sé la Chiesa domani ci pone di fronte anche attraverso la parola, certamente la liturgia, ma anche di fronte al mistero della vita di Dio, cioè che è stato rivelato appunto da Gesù e che lo possiamo conoscere proprio grazie solo a Gesù che ce l'ha rivelato in quanto figlio del Padre. E quindi è proprio Gesù che ci ha permesso, soprattutto attraverso la sua morte e risurrezione e il dono dello Spirito, di gettare uno sguardo profondo anche su questa intimità della vita stessa di Dio, che non è solo farci cogliere che cos'è la realtà intima di Dio, ma è per attirarci dentro questo mondo divino. E cioè, ecco, non, Gesù non ci ha voluto rivelare una comunione profonda tra Lui il Padre, tra Lui e lo Spirito, una comunione profonda dell'amante, dell'amato e dell'amore, ma per attirarci dentro a questa energia, dentro a questa comunione divina. E lo scopo è proprio questo, non solo di farci conoscere, perché Lui è potente e grande, no, ma per farci vivere dentro di Lui. E questo era anche tutto ciò che anche Gesù ci faceva e ci rivelava proprio in questa sua parola. E quindi potremmo dire che il passaggio dalla prima lettura che noi abbiamo letto oggi al Vangelo è proprio un passaggio dalla terza persona con cui parliamo di Dio. Per esempio il libro del Deuteronomio, non mi soffermo a dire tutto perché sono state saltate alcune parti, ma Mosè parla al popolo di questo, di questa realtà grandissima di un Dio che si rivela, che si manifesta attraverso una voce o attraverso dei prodigi. È bello questo modo, molto meravigliato, no? Queste parole, questo discorso di Mosè, dopo possiamo anche vederlo, no? Interroga pure i tempi antichi che furono prima di te, dal giorno in cui Dio creò l'uomo. Cioè, fatti un'idea di che cosa è Dio, dice Mosè al popolo. Vi fu mai cosa grande come questa? Si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco come l'hai udita tu e rimanesse vivo? Ma vedete che si parla di un Dio alla terza persona. Cioè Mosè parla direttamente al popolo, ma di Dio si parla alla terza persona. O ha mai tentato un Dio di scegliersi una nazione in mezzo a prove, segni, prodigi, con braccio potente, cioè facendo vedere la sua grandezza, tirandovi fuori dall'Egitto, cose che voi avete visto, no, con i vostri occhi? E la considerazione finale è questa: per questo oggi medita e conosci bene nel tuo cuore che Dio è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra, cioè Dio è Dio. E non ve n'è un altro. Cioè questa, e quindi che cosa sei invitato a fare? A osservare, ci sono delle parti che mancano, comunque, osserva dunque le sue leggi, i suoi comandi che oggi ti do, perché tu sia felice e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore tuo Dio ti dà per sempre, no? Questa eredità, potremmo dire, che Mosè dice qui, voi avrete appunto questo paese che Dio vi darà se obbedirete ai suoi comandi, se sarete... E quindi è un Dio sì vicino, questo del Deuteronomio, perché c'è la voce, eh? È un popolo che ha udito la sua voce tra tanti popoli. C'è un legame di vicinanza, ci sono i provi e le prove, i segni che manifestano l'amore e c'è questa grandezza che Dio coglie tutta la realtà, cioè è Dio lassù in cielo, qua giù sulla terra. È bello anche Il versetto che risponde a questa lettura, che si dice beato il popolo scelto dal Signore, perché appunto Dio ha avuto l'iniziativa di scegliere questo popolo, ma potremmo anche dire beato il popolo che sceglie il Signore. Questa è la risposta del popolo, e questo è anche ciò che ci viene detto poi nel Vangelo, e cioè non solo beato un popolo che è stato scelto, ma la risposta nostra è quindi beato il popolo a cui Dio si è comunicato con la sua voce, con i suoi segni, col suo amore, ma beato anche il popolo che sceglie questo Dio che si comunica, cioè che accetta di entrare nella sua comunione, nella sua alleanza. Perché qui non è solo un Dio che ha l'iniziativa, ma anche la risposta. E credo che la risposta venga proprio dalla seconda lettura, beato il popolo che sceglie un Dio come questo, che sceglie il Dio di Gesù. E questo è quello che dice Paolo, anche qui molto bella, ecco che cosa lo Spirito ha operato dentro di noi. Appunto, questa è una realtà, è una elezione certamente, ma è l'effetto della redenzione, che noi tutti abbiamo questo Spirito che grida in noi Abba, Padre. Vedete, già qui c'è un salto di vicinanza, non c'è più la terza persona. Parlo di un Dio che ha fatto, che parla con me, che ha fatto grandi prodigi, ma è come sempre se fosse altro, lontano, così trascendente. Adesso invece no, noi abbiamo ricevuto questo Spirito, siamo figli veramente, e possiamo chiamarlo. Non solo Dio fa sentire a noi la sua voce, ci sceglie, ma nello stesso tempo noi adesso possiamo rispondere, possiamo rivolgerci con tu, Abba, Padre. Questo ed è lo Spirito che attesta il nostro spirito che siamo figli. Questo ha una forza molto particolare. Se siamo figli, siamo anche eredi, non solo di una terra, di un paese, ma siamo eredi di Dio. Potremmo dire siamo concittadini di questa Trinità, viviamo dentro a tutto questo. Se davvero prendiamo parte alle sofferenze del Signore Gesù per partecipare anche della sua gloria. E qui c'è proprio anche la connessione con la terza lettura, col Vangelo, su cui mi vorrei un po' fermare. E quindi in questa seconda lettura ciò che siamo stati liberati, potremmo dire, da questa paura, per cui possiamo con sicurezza dire Padre, cioè sentirci veramente amati. E il Vangelo ci riporta all'ultima parte, proprio l'ultima parte del Vangelo, proprio le ultime parole di Gesù, potremmo dire, nel Vangelo di Matteo, dopo la resurrezione, dopo il racconto della resurrezione. Qui è bello tener conto anche del contesto, perché Gesù appare alle donne e invita le donne ad andare in Galilea, ad andare dai discepoli, annunciare che il risorto vuole incontrare i suoi in Galilea. E quindi le donne vanno, Gesù gli va in, questo, la prima, il primo annuncio è dell'angelo, a dire il vero, le donne partono, vanno ad annunciare questo ai discepoli e incontrano il risorto, che dice la stessa cosa che dicono gli angeli. Loro lo riconoscono, si prostrano per adorarlo, e poi Gesù gli dà il mandato di andate a dire ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. E mentre le donne vanno a dire questo che ha detto l'angelo e che ha detto anche il risorto due volte, c'è quel fatto, quel detto che è riportato solo in Matteo. Le guardie vanno anche loro a riferire ai capi che è una menzogna che Gesù sia risorto, che non è vero e che pagano alcuni soldati perché dicano menzogna. E qui Matteo non dice che le donne incontrano i discepoli, cioè c'è questo piccoli versetti che interrompono, come per dire, questa bellezza. Quindi corruzione e menzogna che vogliono far deviare in un certo qual modo, no, l'annuncio del risorto. E si dice che questi fanno così, che i soldati fanno proprio così, quindi questa diceria si dice fino ad oggi, termina così. E poi si dice che gli 11 discepoli, qui comincia il nostro brano, gli 11 discepoli andarono in Galilea, quindi non si dice che le donne l'hanno, ma si presuppone che le donne siano arrivate agli 11 e abbiano detto questo, perché se gli 11 si trovano poi in Galilea, vuol dire che hanno ricevuto il messaggio e l'hanno ricevuto anche bene. Ecco, qui alcune cose metterei in considerazione, no? Ho riflettuto, ma un po' a tratti così, su questo Evangelo. Ma intanto si dice gli 11 discepoli, non vengono detti gli 11 apostoli, per esempio, no? Gli apostoli, no? Ma discepoli, poi vedremo questo, perché si dirà fate discepoli tutti, discepoli che fanno discepoli, anche se ricevono un potere, no? Questo è anche interessante. Questi discepoli sono 11, anche qui una comunità che non è il 12, no? Che non è completa, che ha vissuto un travaglio, che è stata attraversata da un dolore, da una ferita, da un tradimento di qualcuno. Sono comunque i 12, ecco, che Gesù aveva scelto dopo la preghiera, eccetera. E quindi 11, quindi questa comunità che si ritrova in Galilea. La Galilea vuol dire riniziare un percorso, vuol dire la Galilea delle genti, vuol dire tante cose, vuol dire il passaggio un po' di tutto, ma vuol dire anche un nuovo inizio, lì dove appunto abbiamo visto due domeniche fa, appunto dove il Signore è sceso al cielo. E loro si ritrovano proprio lì, vanno sul monte che Gesù aveva loro indicato. E quando lo videro, si prostrarono, dice Matteo. Quindi lo riconoscono, si prostrano, un po' come fanno le donne, no? Ma c'è un'altra ferita più profonda, no? Diciamo così, oltre che essere 11 anche, essi però dubitarono. Dunque, non è un male un dubbio, ma è sempre qualcosa che non è corrispondente, no? Non è, ecco, le donne che portano l'annuncio, che adorano, che si prostrano ai piedi del Signore, sono più sicure, più determinate, no? a ricevere questo, diversamente invece da Marco. E quindi c'è questa doppia fragilità, cioè una comunità mancante di qualcuno, così come ce la presenta Matteo, e una comunità anche, perché qui si dice non alcuni, si dice essi però dubitarono, quindi anche una comunità fragile dal punto di vista della fede, come si può pensare a Pietro quando Gesù gli dice uomo di poca fede, no? Perché hai dubitato, potremmo dire, no? Sempre in Matteo questo. E qui vedevo che Gesù, anche nei confronti delle donne, si dice questo nella risurrezione, si avvicinò, cioè in una comunità così fragile e così anche un po' dubbiosa, così ecco, è Gesù che si avvicina e parla, cioè questa relazione, cioè loro sono un po' distanti, potremmo dire, da tanti punti di vista, non solo fisicamente, ma anche interiormente, psicologicamente, possiamo immaginare. Eppure Gesù si avvicina e parla, anche la parola che comunica. E comunica una parola molto bella, molto forte, e dice così, ecco, su queste parole di Gesù, quello che mi ha impressionato facendo la lezione, che si dice 4 volte o anche 5 volte, no, 4, si dice proprio questa totalità, tutto, tutti, tutto. E le dico queste qua, a me è stato dato tutto il potere, qui si dice ogni potere, ma è tutto il potere in cielo e in terra. Andate dunque, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Su queste ultime parole di Gesù mi ha impressionato questo tutto, tutti, no? Perché è, potremmo dire, è dare, come dire, una missione anche ai discepoli in questa comunità così incerta, così fragile, dare una forza potente e infinita, potremmo dire, ai discepoli. Un mandato che è fuori dell'ordinario. Gesù affida un incarico grandioso, come in Matteo 11:27 Gesù aveva detto, tutto era stato dato dal Padre a lui, tutto ciò che lui poteva agire e anche parlare, questa exousia in Gesù aveva la sua origine dal Padre. E adesso tutto questo potere, tutta questa exousia di Gesù viene donata ai discepoli, così fragili, così, questa comunità, diciamo, ecclesiale, così piccola, così anche debole. Ecco, e, ecco, questo mi ha un po' fatto pensare come, appunto, qual è la fiducia di Gesù nella sua comunità e come l'investe di questa, potremmo dire, non prendiamo paura, di questa onnipotenza, di questa exousia, di questa potenza su tutto, e che questa potenza deve andare a tutti, deve toccare tutto e tutti. Perché appunto, perché appunto sono discepoli che fanno discepoli gli altri, non diventano mai maestri, questo è anche molto bello, la Chiesa rimane sempre discepola, anche quando battezza, anche quando fa discepoli gli altri, è sempre discepola. Perché? Perché il maestro è sempre con, sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Il maestro è lì, dentro di loro, ma non sono loro maestri. Loro rimangono discepoli, no? Fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, anche qui vedevo il grande mandato che, con cui si chiude il Vangelo di Matteo, proprio venire immersi nel nome di Dio, in questa comunione di vita a cui la morte e risurrezione di Gesù ci ha inseriti, e questa comunione di vita è la nostra vita. Per il credente la sua vita è la vita di Dio in lui, la vita trinitaria, non la vita di Gesù. Questo tante volte lo dimentichiamo, e forse anche tanti così predicatori, no? Cioè noi pensiamo sempre a Gesù nel nostro cuore, no? Ma invece è proprio il battesimo ci mette, quando Paolo parla che noi diventiamo concittadini di Dio, cittadini, concittadini, no? Di Dio, abbiamo la nostra cittadinanza nei cieli, è proprio questo, noi siamo cittadini della Trinità, cioè noi siamo in comunione con la Trinità, cioè proprio grazie a Gesù abita, siamo inabitati e abitiamo la Trinità. E questo è una cosa che veramente ci sconvolge da tanti punti di vista, perché è come se dicessimo che tutto in noi, soprattutto tutta la nostra realtà interiore, il nostro DNA è trinitario, ma anche tutta la realtà esteriore porta l'impronta della Trinità. E su questo i padri, per esempio, dicono tanto: non è solo tutto ciò per cui è stato fatto è la parola di Dio, ma appunto l'impronta è sempre trinitaria, è sempre di questa parola, di questo Logos, che è il Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, che si è manifestato poi soprattutto nel mistero pasquale. E quindi che cosa comporta questo? Che appunto che noi, ciascuno di noi battezzato, è portatore di questa comunione, di questa cittadinanza che lui ormai vive in sé. E noi pensiamo sempre che dobbiamo, come dice Paolo, no? Che dobbiamo andare oltre, che dobbiamo morire, no? Noi abitiamo la Trinità, siamo cittadini della Trinità, potremmo dire, e ciò che noi manifestiamo all'altro, proprio con la nostra, facendo discepoli le persone, portando la parola di Dio, è proprio questo mistero trinitario, questo mistero di comunione, dove manifestiamo un Dio che non è solitario, che non ha, che non è, come dire, unico nel senso un solo, no? Ma è una relazione, è proprio manifestazione di, è relazione che si dona nell'amore, e che poi Giovanni dice Dio è amore, no? Perché l'amore ha bisogno di un tu, ha bisogno di un noi. L'amore in uno solo non c'è, cioè l'amore è perché si riversa al di fuori di sé in un tu, che poi diventa un noi, anche del mistero della Trinità. E questo volevo vedere, ecco, che nel mistero trinitario, anche in questa icona, che è molto bella, no? Dove vediamo le tre persone, va bene, dopo questo richiamano anche i tre angeli di Mamre, eccetera, però quello che è bello è l'apertura che c'è, no? La Trinità non è un Dio chiuso in se stesso, proprio grazie al mistero pasquale rappresentato qui in questo banchetto dell'Eucaristia e questo dono del Figlio che è lì rappresentato, ma che è anche l'agnello, ecco, c'è questa apertura per cui noi entriamo, noi siamo anche noi quell'agnello in quel tavolo, no? Quella coppa. E quindi attraverso la morte e la risurrezione di Gesù si è permesso di entrare dentro questa vita intima di Dio in noi e noi in Lui. Ecco, il mistero della Trinità credo che sia più un mistero, ecco, anche il nostro battesimo, essere battezzati nel Padre, nel Figlio, nello Spirito Santo, no? Non è solo un nome, perché tante volte è una formula, ma è proprio immetterci, come diceva anche Paolo, immetterci in questo dinamismo, di amore, che è appunto la vita di Dio in noi e che è un mistero che va piuttosto adorato, contemplato, di cui balbettiamo, non possiamo dire, è qualcosa che viviamo piuttosto, che sentiamo dentro e che lo portiamo in noi e che lo manifestiamo al di fuori, se comprendiamo che cosa vuol dire la vita, il dinamismo della vita di amore di Dio in noi, lo manifestiamo attraverso relazioni di amore, relazioni, come ci insegna anche lo Spirito, relazioni che sono relazioni dove appunto costruiamo amore, no? Attraverso la parola che noi La parola dei discepoli sono le parole del Signore, sono le medesime parole che vengono dette nella verità, non nella menzogna, non estrapolate, non manipolate, no? Ma noi portiamo la parola di Gesù a tutti, ma in questa modalità, in un vissuto di amore, non portiamo la parola così, no? Quando qui si dice fate discepoli tutte le genti, significa proprio questo. Voi che avete fatto esperienza e che avete l'esperienza di Dio in voi, portate questo annuncio, che è un annuncio di amore. Quando noi diciamo battezzandolo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, non è una formula magica, è proprio la testimonianza della vita che da noi passa agli altri, no? Dalla Chiesa, potremmo dire, no? Dalla comunità ecclesiale, come i discepoli, a tutti. Ecco, credo che sia importante che ciascuno di noi rifletta quanto grande è questo mistero dell'amore di Dio, che si è talmente rivelato, manifestato, donato a noi che siamo niente, ma appunto attraverso lo Spirito noi diventiamo quella realtà filiale davvero, che come un figlio parla col padre, non è più alla terza persona, no? Come un tu, ecco, diventiamo, facciamo in modo che la nostra esperienza non sia con la Trinità, non rimanga solitaria, chiusa, Ecco perché bisogna espandersi fino ai confini del mondo, no? Tutto ciò che vi ho comandato, fino a tutte le genti. Cioè, a me questa totalità mi ha proprio impressionato. Quindi non solo alcune cose, ma tutto ciò che vi ho comandato lo dovete portare a tutti. E vi do tutto il potere a questo, su questo. Ecco, credo che sia importante, sempre più che anche possiamo contemplare soprattutto nella preghiera questo mistero, e anche nella preghiera essere toccati da questa vinta intima di Dio e quindi poterla poi esprimere verso gli altri con l'amore con cui siamo stati amati e con cui facciamo esperienza, no? E allora è l'amore che evangelizza. E che si fa parola, proprio come Mosè, no? Ritorno a questi, a Mosè quanto insiste, no? Chi mai è stato così fortunato come noi, come questo popolo, che a udire dal fuoco la voce del Signore? Ma adesso non solo la udiamo, la vediamo, anche se non totalmente, ma in Gesù si è manifestato veramente la vita di Dio. Non c'è altro, no, che non sia stato manifestato. E a me piace chiudere proprio con quel versetto di Giovanni 14:23 che dice, a proposito, voi adesso custodirete i miei comandamenti, no? E tutto ciò che vi ho comandato. E lì, in questo discorso di addio di Gesù, si dice a chiunque custodisce i miei comandamenti, la mia parola, sarà amato dal Padre mio, e noi verremo a Lui e prenderemo dimora in Lui. Ecco, chi ama, cioè che c'è questa reciprocità, no? Chi ama questa parola come parola di Dio, accolta, custodita, è la dimora di Dio in noi. Si fa dimora di Dio in noi, quindi è un grande mistero a cui siamo chiamati, no? Mi viene in mente anche l'immagine della vite e i tralci, il padre è il vignaiolo, io sono la vite e voi i tralci, se non rimanete in me non porterete frutto. Ecco, questa linfa è proprio questo spirito di amore che abita in noi e che manifestiamo anche a tutti chi incontriamo. Ecco, questo è quello che volevo condividere e poi adesso ci aiutiamo anche a capire più profondamente questa realtà del Dio in noi e di noi in Lui.
Mentre Madre Michela parlava, mi è venuto in mente, mi sono ricordata un po', di quello che ci diceva il professore che mi ha, col quale ho studiato la teologia trinitaria, no? Che diceva che il movimento che c'è dentro la Trinità, questa che tante volte anche Padre Innocenzo l'ha spiegato, questa pericoresi, questa parola così strana, è come un gioco, lui diceva, lo dovete immaginare come un gioco, il gioco dei bambini, quando i bambini giocano a rubarsi il posto, no? E la Trinità lavora e vive un po' in questo modo, ma non per fare un gioco nel dispetto, come fanno i bambini, è come un movimento di sollecitudine, che l'uno va per l'altro, perché la Trinità vive nell'unità ma nella diversità. Adesso lo sappiamo, il Padre, il Figlio e Spirito Santo, le tre persone uguali e distinte, ormai sono le definizioni che abbiamo scritte dentro, no? E però è bella questa immagine dove nel carisma di ognuno, nel ruolo di ognuno all'interno della Trinità, nella persona specifica di ognuno, c'è questa sollecitudine l'uno per l'altro per portare agli uomini che cos'è l'amore. E questo è il senso e il movimento della Trinità, il movimento interiore, interno alla Trinità. Ed è per questo che io vedo questa festa più che come una grande istituzione, che poi è stata una grande istituzione nella storia della Chiesa, nella storia anche della liturgia, della strutturazione della liturgia, una grande festa della libertà, io la vedo, proprio per questa apertura della quale parlava Madre Michela, no? E vivere nella Trinità e vivere la libertà di accogliersi, o vivere la libertà di scegliersi, vivere la libertà di vedere e compiacersi delle diversità che noi abbiamo reciprocamente, perché guardando alla Trinità noi viviamo la diversità interna della Trinità e per questo viviamo e ci beiamo, dovremmo bearci della diversità che siamo noi l'uno per l'altro, questa diversità che a volte fa tanta paura, no? Perché una cosa diversa non la si conosce. Invece la vita trinitaria è quella che accoglie questa diversità. E leggendo la lettera ai Romani, ma leggendo tutto il capitolo 8, perché è uno dei capitoli forse più pregnanti della lettera ai Romani, Paolo parla della creazione come una realtà che sempre si evolve, geme, soffre nelle doglie del parto, dice qualche rigo più avanti rispetto a quelli che abbiamo letto. E questo è proprio il movimento che viene innescato dallo Spirito e da questa dinamica trinitaria, perché il Padre ha creato, ma questa creazione non è mai finita, non è un pacchetto come le offerte che possiamo trovare al supermercato, ma è un qualcosa che è sempre in evoluzione. È per questo che io dico che la festa della Trinità, la solennità della Trinità è una grande festa della libertà, perché noi ci evolviamo sempre e il Signore ci rende sempre più liberi in questa evoluzione, almeno nel suo volere è così. Poi magari siamo proprio noi uomini che a volte distorciamo alcuni eventi, alcune cose che ci capitano nella vita. E una cosa bella è che il Salmo, se leggete tutto il Salmo, è un Salmo molto lungo, 22 versi, dove all'inizio, cioè nel quinto versetto e poi nell'ultimo versetto, nel versetto 22, si rende omaggio, si declama il più grande dono che l'uomo ha da Dio, che è la misericordia. Dio ci fa tanti doni, ma è nella sua misericordia che noi viviamo, perché saremmo stati eliminati prima da Adamo e va bene, ed Eva, poi Noè e vabbè, ripresi proprio dalla collottola il Signore. L'uomo sempre si mette a rischio dell'errore, ma il Signore nella sua misericordia custodisce quest'opera. È un grande dono la misericordia del Signore. E quindi riflettendo su questi aspetti mi sono detta che le nostre esistenze, mi sono chiesta, ma le nostre esistenze sono degli elementi in continuo sviluppo, in continua evoluzione, e siamo una continua novità. E quindi, grazie all'ascolto della parola, come ci dice il Salmo, all'ascolto dello Spirito, noi possiamo rinnovare sempre la creazione. E come sottolineava anche Madre Michela, è l'uomo che, entrando in questo mistero trinitario, riesce poi a far vivere anche nel mondo questa realtà, che ci rende una totalità nella piccolezza che siamo, perché noi siamo niente, siamo uno per volta, ma siamo tutto, perché in noi c'è veramente un universo. E questo è il grande dono del Signore, è la grande rivelazione che ci dà questa festa.
Io mi sono fermata qua nel numero 11, anche ho visto, così come diceva Maria Michela, che è una comunità che non sta completa. Io pensavo dove sta il uno che manca, perché 12 significa completa, quindi manca uno, e questo uno che manca è la comunità che viene dopo, quindi tutti gli altri discepoli che vengono dopo, grazie all'annuncio della parola e al battesimo, sono tutti gli altri, quindi anche tutti noi. Definendo come ha fatto Gesù per fare questo percorso con questi 11, e dopo farlo lo stesso, perché dopo dice alla fine: io sarò con voi tutto sempre, anche con il primo gruppo e dopo con tutti, anche riaffermo questo della parola tutto. E come si fa questo? Per penso del battesimo che significa sommergere, anche sono d'accordo con questo, sommergere in che? Al di là di come il battesimo propriamente come rito, come sacramento, anche è un sommergere nel mistero. Nel nome, dice, il nome significa identità e missione. Quindi il nome di Dio, che è il Padre, il Figlio e lo Spirito, il nome significa amore. La identità della Trinità è l'amore. E la missione della Trinità è anche l'amore. Quindi la missione dei discepoli è battezzare, sommergere a tutti gli altri nell'amore di Dio. Quindi questa sarebbe la sintesi per me del Vangelo per me oggi.
Ma io volevo dire una cosa. C'è una mistica francese che si chiama Simone Weil, che dice una cosa molto enigmatica, dice: Dio ci parla attraverso l'assenza. È una cosa che sono rimasto lì. Poi, leggendo San Paolo, molto opportunamente, San Paolo è sempre più intelligente, parla di Spirito Santo, e noi giustamente cominciamo questa nostra veglia: veni creato Spirito Santo. Cioè, cosa riempie l'assenza? È lo Spirito. Ora, il problema è lo Spirito che ci porta le parole di amore, ma attenzione, l'amore non è l'eros, è l'agape, cioè qualcosa di inclusivo, in un uno, come diceva giustamente la madre. Il problema è che abbiamo bisogno di essere educati a cogliere questo Spirito che ci parla ogni momento, e noi non riusciamo, per quello che io chiedo di insegnarci a pregare, perché sono solo i mistici, sono solo i monaci che nel silenzio riescono a captare questo continuo parlare dello Spirito Santo a noi, mentre invece noi normalmente che viviamo questo mondo bellissimo che sappiamo che è creato da una mente superiore, questo non c'è santo. Sono i cretini e gli ignoranti, ma se abbiamo la vita vuol dire che viviamo in un mondo che sicuramente Dio esiste, quindi non c'è santo. Però ci manca spesso di riuscire a sentirci soli, quando invece dovremmo essere sensibili a questa comunione agape con Dio. Per quello che io ho chiesto a Michele di insegnarci a pregare, lei non l'ha ancora fatto. Perché pregare cosa vuol dire? Dire il Padre nostro, no? Pregare è proprio questo, cioè sentirsi ogni momento in contatto con questa realtà superiore che ci tiene in una agape totale, capisci?
Questo è il mio. Grazie.
Ma io effettivamente, appunto, Madre Michela ha sottolineato più volte il tutto, e c'è un tutto particolare che mi ha colpito, ma intanto, ecco, partendo dalla prima lettura, è vero, appunto, come dice Mosè, Israele ha udito Dio parlare del fuoco e ne ha sperimentato la presenza con mano potente e braccio teso, e sicuramente questo avviene spesso nell'Antico Testamento, e anche la presenza di Gesù spesso è accompagnata da segni molto, molto significativi, diciamo. Poi certe volte quelli che appaiono come più significativi in realtà sono anche i meno importanti, cioè, vuol dire, certamente impressione di suscitare un morto, però in realtà la vera esperienza di fede è anche che fanno i discepoli, perlomeno quelli che salgono sul monte, non è aver visto risuscitare i morti o moltiplicare i pani, ma è vedere Gesù trasfigurato. Però detto questo, quindi c'è, diciamo, la straordinarietà, però c'è anche l'ordinarietà, e in fondo questa chiamata in Galilea è proprio una chiamata all'ordinarietà, un po' come in fondo anche l'esperienza di Elia nella grotta, che nonostante passi il terremoto e poi la bufera eccetera, ma lui si accorge che c'è lo spirito per l'appunto, c'è il Signore che passa quando c'è la brezza di un vento leggero, che è la cosa anche forse più comune e ordinaria, e Gesù chiama appunto in Galilea, e in effetti, mentre le ultime parole di Luca, peraltro appunto ripetute due volte, no, sia nel Vangelo che negli Atti, sono parole immediatamente prima dell'ascensione, quindi siamo vicini a Gerusalemme, anche perché non bisognava camminare più del cammino permesso in un sabato, e comunque diciamo, qui non siamo appunto vicino a Betania, siamo in Galilea, che lo diceva Madre Michela, è il luogo dove tutto è iniziato, il luogo della chiamata, ma è anche appunto il luogo del lavoro quotidiano di questi uomini, della loro casa, della loro famiglia. Un luogo sicuramente lontano dalla fede ufficiale e dal Tempio, e infatti i Galilei non erano evidentemente così considerati, e continuavano a non essere considerati come delle persone particolarmente acculturate. Il povero Pietro viene riconosciuto perché parla in dialetto, di fatto. E quindi, però allora, questa chiamata che Gesù fa in Galilea, e proprio lì in Galilea dice: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ascoltando questa frase è abbastanza facile fermarsi su fino alla fine del mondo, invece bisogna fermarsi su tutti i giorni, cioè su ogni giorno, perché se tutti i giorni fino alla fine del mondo vuol dire che ogni giorno è completamente innervato da questa presenza soverchiante, che è proprio come un'acqua, come quell'acqua appunto di cui parlava Dufour, e sull'acqua si galleggia, cioè l'acqua ti porta, quindi si tratta anche di lasciarsi portare, anche di vivere con calma, appunto, accettando che Dio parli nella vita ordinaria e non che succeda chissà cosa.
Molto bello, perché loro vanno su questo monte fidando.
fa poche cose, cioè c'è lui che si è vicino, ma c'è lui nella sua identità ed è l'identità della Trinità. Quindi ecco, da una parte la contemplazione di questo mistero, che è un mistero d'amore, e poi questo si riconnette all'amore, perché credete si riconnette all'amore. Volte fa diciamo anche sentirsi amati, cosa lì a volte sfugge più, ma è anche un mistero di dinamica di paese, quindi forse bisogna essere un pochino più sicuro di quanto mi è.
Io riflettevo sull'affidamento di questa triplice missione che Gesù fa ai suoi discepoli, dicendo: fate discepoli tutte le nazioni, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e insegnare loro ad osservare tutto quello che avevo comandato. Riflettevo un po' sulla figura del discepolo, quale viene affidata questa missione di annunciare, battezzare e insegnare a camminare sulla via che il Maestro ha tracciato, no? E pensavo a come il discepolo è colui che convive con il Maestro e da questo impara nella convivenza quotidiana. Cioè, il discepolo è colui che fa comunità col Maestro e cerca di imitare il suo modo di vivere, di convivere, di stare con gli altri, ma di stare anche con lui. In fondo è anche il discepolo che è colui che non deve assolutizzare il suo pensiero, ma deve essere disposto ad imparare a mettersi in discussione e a tendere l'orecchio per ascoltare quello che Dio ha da dire a lui, no? E mi veniva in mente il prologo della regola di San Benedetto: ascolta figlio gli insegnamenti del Maestro, no? Questa disponibilità all'ascolto che viene ripetuta anche in molti salmi, come il Salmo 44: ascolta figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo, alla casa del tuo padre, no? Questa propensione, questa disponibilità che il discepolo deve sempre avere nell'ascolto del Maestro e quindi nell'ascolto di Dio, quello che trasmette al suo cuore. Però nello stesso tempo è anche il discepolo, è anche quello che sperimenta debolezza, limiti, povertà. E allora veramente, come si diceva prima, no? Veramente solo affidandosi a questa promessa che Dio fa, come ultime parole del Vangelo di Matteo, no? Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ecco, veramente in questa dichiarazione che Gesù ci fa, ognuno di noi trova questo coraggio di testimoniare ogni momento, ogni giornata, e compiere la missione che ci viene affidata come discepoli nella realtà quotidiana per ognuno di noi.
C'è una cosa, alcune cose che mi hanno colpito molto in queste letture di domani, e cioè questo, innanzitutto questa insistenza appunto su questa parola, che nel Salmo appunto riporta un po' alla creazione, al fatto che da una parola poi nascono tutte le schiere, e questa parola poi che anche nella prima lettura è una parola che vuole legare a sé, non è una parola che vuole nascondersi o che vuole primeggiare, ma questa parola che vuole legare. E in particolare questa festa ci ricorda, e allo stesso tempo questa parola mette anche in noi questa parola Abba, e questo è difficile, diciamo, non è una cosa che poi noi spieghiamo a parole, eppure c'è in questa festa di oggi, in questo ricordare questa presenza della Trinità, questa parola capace di essere in se stessa diversa ma anche unita, e quindi anche questa capacità di suscitare, e questo anche i discepoli sono diversi tra di loro, anche le realtà suscitate da questa Trinità sono realtà diverse, ma sono realtà che possono, diciamo, essere insieme. Forse la Trinità anche ci mostra come questo è possibile, dice: venite a vivere in questa differenza, ma anche in questa unità. E cosa che e questo appunto è una forza che non viene da noi, ma è anche nostra, è anche la nostra forza, la forza dei discepoli. E quindi anche appunto a volte pregare è anche questa unica parola in cui noi diciamo Abba, e guardare verso di lui vuol dire anche saper guardare agli altri. Quando si guarda in alto, questo Abba è lui che permette anche la mia, la nostra vita, di guardare agli altri come suoi figli, perché tante volte anche nella mia vita ho sperimentato la debolezza di non essere di mio capace di quest'amore, e quindi è solo questo Abba che ci rende quest'unità anche in questa differenza. E penso anche quanto sarebbe importante oggi per la realtà che si vive, vivere così, di questa unità in questa differenza.
Cosa vuol dire Abba?
Padre.
Papà. C'è una forma, diciamo, confidenziale. Io volevo soffermarmi su questa pagina del Vangelo di Matteo e condivido molto quello che è stato detto anche da altri. I discepoli tornano nel monte di Elena perché Gesù gli ha dato appuntamento. La tentazione probabilmente dopo gli eventi della Pasqua era quella di tornare alla vita di ogni giorno. Questo un pochino, diciamo, è la tentazione, è un po' l'abitudine che tocca, perché noi tante volte diciamo i momenti forti, la liturgia i momenti forti, no, cioè proprio per dire che sono i momenti forti, quindi sono i momenti deboli, quelli un po' meno importanti. A me francamente non è mai piaciuto molto, diciamo, questo tipo di lessico, perché riporta in realtà a un problema che sicuramente io sento molto personale, cioè il rischio di tornare al sonno, perché in fondo si vivono dei momenti molto intensi, diciamo, però poi dopo alla fine la vita di ogni giorno sembra di risucchiare tutto questo. E invece i discepoli tornano perché Gesù li sta aspettando su questo monte e li tornano. E la cosa che mi colpisce è che i discepoli dubitavano, ora al di là, diciamo, della spiegazione esegetica sull'ambiente, sulla comunità di Matteo, che Matteo scrive, dove i dubbi ovviamente non mancavano, dove non mancavano, diciamo, le interpretazioni più o meno eretiche su Gesù, su questo Gesù, se sia un vero uomo, un Dio, insomma, tralasciando tutto questo. Quello che colpisce è che Gesù non è che si mette a discutere o si sofferma sui dubbi dei discepoli. diciamo, di tutti i conflitti. Già questa, diciamo, per questi poveri pescatori rappresenta una rivoluzione enorme. Però io qui volevo semplicemente dire una piccola cosa, cioè questo a me è stato dato ogni potere, che poi questo potere non è solo il potere come noi lo intendiamo nel senso di dominio, di impero, ma è un potere nel senso di un poter fare. E forse nei discepoli non c'era la coscienza, non c'era forse, non c'era la coscienza che possono fare molto in questo mondo. E quindi è molto bello questo, perché Gesù dice: io vi ho comandato, vi ho insegnato, sono con voi tutti i giorni, e quindi vi dà una dignità anche, che non è la dignità di davvero ad essere gente come tutti in fondo, ma di avere la dignità di essere qualcuno che può portare questo messaggio, che è un messaggio ovviamente di pace a tutti i popoli, perché l'unità della Trinità in fondo è un po' lo specchio dell'unità tra i popoli e dell'unità della... Se l'unità non è fatta di amore, diventa contrapposizione. E noi questo lo vediamo in fondo, la festa della Trinità è un po' come la festa della pace, perché senza l'amore, se la Trinità non è questa unità, questa diversità, se non è nutrita dall'amore, diventa conflitto, diventa in fondo, e poi noi lo vediamo in tante cose, cioè tante identità che si contrappongono, ma in fondo qual è l'identità che il cristiano porta nel mondo? Il cristiano non è che porta nel mondo un'identità particolare per fare la guerra a qualcuno, ma l'identità profonda del cristiano è quella della pace. Quindi volevo dire solo queste poche cose, che ci sarebbero tantissime altre cose, diciamo che è una pagina molto ricca, però oggi mi sento di dire questo.
Grazie.
A me ha colpito, diciamo, nel libro proprio quando il pastore poi dice: oh Dio, ha mai tentato Dio di andare a scegliersi una nazione? Perché non dice ha mai scelto una nazione, cosa che poteva essere ormai data anche per acquisita, ma ha detto tentato, cioè nella serie Dio poteva imporlo, ma lui non l'ha mai imposto, ha tentato. E poi sappiamo da tutta la storia quanti ritorni indietro ci sono, eccetera eccetera. E invece Dio si avvicina ma non impone, e che sembrerebbe quasi in contraddizione col fatto che col Vangelo, in cui Gesù taglia conto, come diceva prima, no? Che sembra imporre, perché non sta imponendo niente. I discepoli, lui sa benissimo che i discepoli sono dubbiosi, ma quella gente aspira la più grande missione che lui è venuto a portare nel mondo. La fine proprio a queste persone. E quindi Dio prova. E i discepoli, chi vuole, si fa toccare nel cuore da lui, lo segue nella sua missione, ma non è mai in posizione, neanche un imperativo, diciamo, per l'altro. L'altra cosa che volevo dire è che quell'apertura che ci ha fatto notare Madre Chiesa è un'apertura a prima con noi, cioè proprio la realtà, e non ho mai notato questo fatto, cioè, è un triangolo, però qui manca un vertice, che evidentemente l'entrata, la nostra entrata in questa trinità, no? In questo senso, in trinità, tipicamente un triangolo, che essendo chiuso però potrebbe dare la sensazione di no, siamo noi e voi siete voi, invece no, in questa icona non è così.
Una cosa che mi ha chiamato attenzione, che non è tanto esplicita in questo primo punto che condivido con voi, quando osserviamo, no, la, quando si dice nella prima lettura, l'osservanza dei comandamenti, il lasciarsi guidare dallo Spirito nella seconda lettura, e l'insegnare che quello che Gesù ha comandato presuppone una cosa, perché nessuno osserva, si lascia guidare e molto meno insegna o può insegnare a quello che un altro dice. Se non è attento e non è disposto a obbedire. Ecco, quello che c'è indietro a queste tre letture è proprio il fatto che l'invito della Chiesa in questa domenica anche è l'invito all'obbedienza. E adesso mi è venuto anche in mente, questa settimana abbiamo sentito nelle nostre omelie, che di fatto non è fare quello che vogliamo che ci torna liberi, ma è proprio l'obbedienza. È l'obbedienza che ci fa liberi. E ecco come Gesù si è fatto obbediente fino alla morte, e solo chi è libero, liberi, si può lasciare portare di una situazione come questa, donarsi fino alla morte. Un'altra cosa, questa obbedienza, che è la vera libertà e il vero amore, che è molto ben esplicita nella seconda lettura, nel versetto 16, quando si legge: se siamo figli, siamo eredi di Dio e coeredi di Cristo. E qua c'è la modalità con la quale possiamo vivere questa obbedienza, questo annunzio. E non può essere di un altro modo. Vogliamo anche tanto essere liberi, no? Però la seconda lettura è molto chiara. Dice così: se prendiamo parte alle sofferenze e di questo Cristo. Quindi la felicità, la libertà, c'è una conseguenza. E c'è una cosa molto esplicita ancora, anche per confermare questo, che è proprio quello della dinamica trinitaria. Loro non sono mai soli. Quando nella nostra vita spesso due, tre persone vediamo la fatica nel vivere insieme, no? Intanto la Trinità ci insegna il contrario. Senza l'amore veramente è impossibile vivere insieme, a meno che vogliamo fingere che stiamo bene, ma sarà impossibile fare finta di essere bene o di stare bene, è impossibile, perché qua stiamo parlando di spirito. Il spirito si trasmette, si sente. E allora la dinamica trinitaria è questa unità nell'amore, nell'obbedienza, che è la libertà delle tre persone. io amo proprio perché sono libero. Quello che è del Padre è mio, quello che è mio è del Padre. Insieme allo Spirito non c'è posse, non c'è dominio di nessuna persona. Io dicevo prima, no? Si esplicita una cosa. L'invito è proprio di questa festa è annunziare l'amore, ma facciamo molta attenzione. L'amore qui non si può annunziare senza prendere parte in queste sofferenze, che non è cercare la sofferenza, ma attenzione, essere fedeli al Signore e condividere con Lui la sua vita, la comunione. È completamente diverso. Non saremo assenti di sentire tutte le avversità della vita, però Lui ci ha vinto per noi, perché sarà con noi. E è questo che dobbiamo annunziare se siamo con Lui, l'amore. Senza questa comunione con la Trinità, come Lui ti dice, annunziate a quello che io vi comunico, non a quello che pensiamo noi, che possiamo annunziare noi per il nostro proprio conto, ma sono le sue parole, l'esperienza che farò insieme a Lui. E l'ultima cosa, vediamo, il Signore non è che dice vieni tu, vieni anche tu. L'invito e l'annunzio è per tutti noi, per poveri e ricchi, per sapienti e ignoranti, perché è nel cammino dell'annunzio che si può trovare la conversione e l'amore vero. Il Signore non esclude e non escluderà mai nessuno. Tutti siamo invitati ad annunziare. Ma attenzione, dobbiamo essere con Lui. Qui fa tutta la differenza. Ecco, chiediamo la grazia della Trinità per tutte le famiglie, ma per tutte noi, perché siamo noi oggi i portatori di questo amore. Il Signore non sta parlando agli alberi, ma ai suoi figli e figlie. Siamo noi che possiamo fare e trasmettere questo amore, perché è con noi che Lui vuole restare. E l'ultima cosa, questo già è nostro. La eredità è nostra. Non perdiamo l'opportunità. Non c'è una ricchezza più grande di questo amore. Nessuno può distruggere questo amore. Solo il mio rifiuto. Ecco, che lo Spirito del Signore ci aiuti ad avere il coraggio di aprirci a questo amore vero. L'unico che può veramente costruirci e unirci a loro.
E concludiamo proprio da questi interventi che sono stati fatti. Proprio vorrei concludere con l'antifona d'ingresso, perché è molto bella, ma quello che diceva anche Lourdes ultimamente, ma molti altri interventi, vediamo un'unità tra Gesù e la comunità. Gesù dice: a me è stato dato ogni exousia in cielo e in terra, ma andate, no? È un'unità, non solo una responsabilità nostra, no? Ma è come, non è che dice: a me è stato dato ogni exousia e io ve la do, ma ogni exousia andate, è proprio l'unità ormai del corpo di Cristo, che è appunto capo e suo corpo. E volevo così finire con l'antifona d'ingresso, perché dice proprio così: sia benedetto. Che cosa possiamo fare se non benedire questa vita trinitaria in noi e in sé? Sia benedetto Dio Padre e l'unigenito Figlio di Dio e lo Spirito Santo. E la causa è perché grande è il suo amore per noi. E questo amore che viene dato, questa è l'exousia, non è un potere umano, è questo amore che ci viene donato, e perciò andiamo a portarlo. Andate quindi e fate discepoli tutti. Ascolta il grido dello Spirito che in noi ti chiama Padre e fa che, obbedendo al comando del Salvatore, diventiamo annunciatori della salvezza offerta a tutti i popoli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Benediciamo il Signore. Buona festa della Trinità a tutti.